ましけなた、苦しい時にはいつでもこのサンバを踊るのよ。夢見るためにときめく心のリズムは激しく高まるサンバのリズム。
Benvenute e benvenuti a Letti e Lettini, il settimanale di Radio Popolare estivo che è dedicato ai consigli di lettura. Come in ogni puntata sentiremo un ospite del mondo della cultura, dello spettacolo o anche di altri mondi che ci suggerisce dei possibili spunti di lettura per la nostra estate, parla della propria estate di lavoro o d'arte e ci suggerisce anche dei brani musicali da ascoltare. E allora nella seconda parte, come di consueto, invece avremo ospite una libreria indipendente e quindi anche lì consigli di lettura e storia della libreria. Il primo ospite di oggi è un attore importante ma anche molto autoironico e adesso anche direttore artistico di un festival importante. Infatti lo abbiamo intercettato a Treviso, lui è Alex Cendron.
Buongiorno Ira, benissimo, grazie, bene, diciamo, non benissimo, bene.
Bene, allora in quel di Treviso, l'abbiamo saputo poco fa fuori onda, a conclusione dell'edizione 2023 di un festival che ti vede anche organizzatore.
Esatto, sì, direttore artistico col gruppo, insomma, è un festival che organizziamo con un gruppo di 10 matte e matti, tutti attori, attrici, registe di origine o nate a Treviso, che sotto Covid ci siamo più o meno alleati contro il comune di Treviso, che fece un bando un po' come dire triste per i professionisti dello spettacolo. E da quella lotta tra virgolette tra noi e l'assessore è nata questa proposta, quindi come si usa in drammaturgia, dal dramma è nato questa bella realtà che si chiama GEA, Gioiosa e Amorosa Treviso Contemporary Theatre Festival, che ormai è la terza edizione, che è in collaborazione con lo Stabile del Veneto, che ha come dire la piazza di Treviso come terza piazza perché è teatro nazionale e che ci occupa durante tutto l'anno, perché in realtà siamo appunto attori e attrici, ma ci dedichiamo all'organizzazione con tutte le difficoltà di chi non lo ha mai fatto e soprattutto con un gruppo che è distribuito in tutta Italia, da Milano a Roma a Udine a Bologna, insomma siamo tutti distribuiti in giro per l'Italia perché facendo questo mestiere non è possibile diversamente, ci coordiniamo e riusciamo da 3 anni a organizzare questo festival.
Allora, noi siamo colpevoli nel non averne parlato perché si è appena concluso e ci ripromettiamo di farlo per la quarta edizione. Insomma, Treviso, città meravigliosa, purtroppo assurta agli onori negli ultimi 20 anni di città sceriffa, non per colpa naturalmente del collettivo che si occupa di questo festival, e quindi insomma in qualche modo organizzarsi si può, e come giustamente tu raccontavi, no? Vi siete trovati a fare un mestiere del teatro che non è quello che fate abitualmente, insomma.
No, esatto, tra l'altro appunto noi, io soprattutto che in qualche modo faccio anche webmaster e mi occupo anche di tutto il necessario tecnico per la coordinazione da lontano, in realtà mi sono formato molto, ero già un po' nerd eccetera, ma sicuramente l'esperienza di A2U, cioè della lotta che era nata sotto Covid per cercare di far sentire tutti i nostri problemi di attori e attrici con lo spazio in cui lavoravamo chiuso, ha portato a questo, quindi ci siamo un po' attivati sia come ti dicevo appunto per l'idea con cui è nato il festival, da cui è nato il festival, da questa protesta, sia per l'idea e il sogno di poter coordinarci così da lontano, cosa che fino a prima del Covid non si pensava, cioè si faceva soltanto dal vivo, ci vediamo eccetera, quindi in qualche modo il Covid è frutto del Covid, non soltanto come storicamente diciamo, anche perché una serie di skills che abbiamo dovuto affrontare, sviluppare, scoprire come attori per sopravvivere, attori e attrici, ora ne stiamo applicando e raccogliendo i frutti su altri ambiti, ecco.
Insomma, questo è molto interessante, quindi certamente ci piacerebbe tornare a parlare di GEA, ma da Treviso noi ti chiediamo com'è la tua estate, al di là di tutto questo lavoro che giustamente per un festival alla fine prende tutto l'anno, no? Che cosa farai nei prossimi mesi, al rientro, quello che ti aspetta, diciamo così.
Allora, in questi giorni io sono senza raccontare, quindi aprire tutto l'archivio della mia, il fascicolo della mia storia. Io vengo da una famiglia abbastanza semplice, per non dire umile, povera, diciamo così. Quindi io, per me la vacanza è rilassarmi, visto che faccio l'attore, giro l'Italia tutto l'anno, eccetera. Quindi per me il rilassamento è proprio stare qui tranquillo, torno nella terra dove sono nato, vado in giornata al mare. Ho scoperto qualche anno fa una serie di spiagge nudiste dove posso essere veramente libero, di senza bambini, casini, cani e rotture di scatole attorno, quindi me la godo proprio in maniera molto naturalistica e naturistica, diciamo così. E poi vado a fare un giro tra gli amici, amiche, andrò in Toscana, insomma approfitto in genere di ospitalità, così di un giorno o due vado a trovare qualche collega, attore, attrice, amici e amiche che magari non vedo da un po', e quindi un po' un giorno in montagna, un giorno in Toscana, un giorno in maniera molto, molto semplice, diciamo così. In più mi preparo per l'anno prossimo. L'anno prossimo avrò questa bellissima tournée divisa in due grandi parti, ma insomma questo per motivi di piazze. Con Fausto Russo Alesi abbiamo prodotto a Napoli, al Teatro San Ferdinando, L'arte della commedia di Edoardo, di nuovo un testo che è tornato, come dire, alle memorie durante il Covid, perché è un testo molto politico, il testo, come dire, riconosciuto come più politico da parte di Edoardo, un testo che gli è costato la censura, insomma anche lui non fece, lo mise in scena ma non riuscì poi a farlo brillare quanto avrebbe voluto, perché parla proprio del rapporto tra il teatro e la vita culturale barra politica di un paese, attraverso chiaramente una storia, insomma è anche molto divertente, quindi è un testo davvero, davvero interessante. Fausto Russo Alesi ne fa la regia, è prodotto dalla compagnia Edoardo De Filippo, cioè Luca De Filippo, scusami, LDF, figlio di Edoardo, e lo faremo a Milano, debutteremo praticamente, faremo un predebutto, un riallestimento in Toscana, e poi siamo a ottobre al Piccolo, per cui sarò lì due settimane allo Strehler e poi in giro per l'Italia, faremo la Pergola, faremo l'Argentina, insomma faremo una bella tournée. Abbiamo avuto un buon successo giù a Napoli, tutti molto entusiasti, con tutte le difficoltà che può portarsi dietro un testo di Edoardo davanti a dei napoletani che giustamente lo sentono come loro, quindi qualcuno come Fausto, che ha già collaborato con lo Stabile giustamente giù a Napoli, ma non è un napoletano, ecco, viene comunque osservato, anche se lui gode di grande credito dopo il suo Natale in casa Coppiello di qualche anno fa, ormai una decina di anni fa, che ebbe grandissimo successo. Quindi insomma, sono molto felice perché l'inverno mi aspetta questa tournée, ecco.
Beh, insomma, una cosa importante, tra l'altro, che come altre che hai fatto in passato, in qualche maniera ti propone un'avventura nuova, no? Perché tu ami sperimentare.
Sì, molto, anche perché qui poi il ruolo è il prefetto, per cui diciamo che tecnicamente è il protagonista, è l'asse portante dello spettacolo, per cui è stato molto bello per me, toccante, quando Fausto mi ha chiamato per il provino, poi mi ha dato il ruolo, perché dopo il Covid io ho avuto un blocco d'arresto dal punto di vista della carriera di scritturato. Ho creato il mio monologo Aquile Randagie, però come scritturato era un momento molto bello, perché avevo fatto un protagonista importante su Don Milani, mi aspettavo un protagonista importante sugli ultimi giorni di Giuda Iscariota allo Stabile di Bolzano, e invece il Covid mi ha un po', come dire, buttato giù e indietro. Quindi questo è di nuovo per me un ritorno a un ruolo importante, non facile, perché è un ruolo che è in scena tutto il tempo, ma che è in scena giustamente a reggere l'asse dello spettacolo. È un po' l'antagonista, perché rappresenta la politica, essendo appunto il prefetto, e deve riuscire a mantenere questa sua presenza, dando anche, facendo da spalla, con tutta l'accezione più nobile del termine, ai vari personaggi che vengono a interpellarlo. Per cui è un ruolo bellissimo per me, molto difficile, e che insomma sono veramente molto felice e onorato di poter affrontare, insomma, e sono molto riconoscente a Fausto per avermi scelto, insomma.
Beh, ma insomma, tu sei un grande interprete e sono sicura che l'ha fatto, hai ragion veduta, quindi non, è, grazie, non essere troppo grazie. Modesto. Allora, la nostra conversazione con Alex Cendron, perché lo conosciamo anche come, adesso lui è stato molto serio rispetto al festival, rispetto alle sue nuove prove e tutto il resto, lo conosciamo anche come uomo di grandissima ironia, perché io sto pensando agli auguri di Natale di Alex Cendron, non mi addentrerò ulteriormente con gli ascoltatori perché è un fatto di confidenza, insomma, che si fa con gli amici e così via, però sì, diciamo, quelli che lo conoscono sanno di cosa sto parlando, ecco, per cui quindi anche videomaker.
Sto pensando anch'io ai prossimi, perché sai, ci vuole tempo per riuscire a mantenere un po' quel filone senza tornare
senza
a
citarsi,
fare cosa,
sì.
Esatto,
e poi è tutto un fatto di prospettive di solito, no? I tuoi auguri esatto, di Natale sì. Sono sempre in prospettiva. Esatto. Comunque, adesso questo sembra un discorso criptico, in parte lo è, ma noi invece adesso veniamo alla parte, come dire, anzi, prima di tutto, dimmi un brano musicale che ti piacerebbe mettere così a metà della nostra conversazione, così ci pigliamo qualche minuto di musica e poi riprendiamo.
Guarda, in realtà io c'ho, ascolto spesso musica molto, come dire, strumentale, però ci sono dei brani che mi piacciono e che risuonano un po' con me. Uno è Unstoppable di Sia, non so se lo conosci, insomma, sì. Anche se io lo adoro nella versione di Sandaru Satsara, si chiama, mi pare, che è un ragazzo indiano che fa delle cover con stile indiano, per cui se fosse possibile sarebbe
sentiamo la cover
di Sandaru Satsara.
Va bene, d'accordo. Allora, bene. Vuoi fare un annuncio ufficiale? Insomma, lo chiediamo sempre agli interpreti che sanno farlo, così. Ed ecco a voi?
Ok, ed ecco a voi quindi Unstoppable di Sia, ma nella versione cover di Sandaru Satsara.
Ok, l'ascoltiamo.
I know what it takes to fold this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, I tell you what you wanna hear. Leave my sunglasses on while I cheer the deer. It's never the right time. I put my armor on, show you how strong I am. I put my armor on, I'll show you that yeah. I'm unstoppable, I'm a poster with no breaks. I'm invincible, I win every single game. I'm so powerful, I don't need batteries to play. I'm so confident, I'm unstoppable today. Unstoppable today, yeah. Unstoppable today. Unstoppable today, I'm unstoppable today. Break down, only alone I will cry on out. You'll never see what hiding out deep down. I know, I feel that you let your feelings go. It's the only way to make friendships grow. But I'm too afraid now. I put my armor on, show you how strong I am. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable, I'm a posture with no breaks. I'm invincible, I win every single game. I'm so powerful, I don't need batteries to play. I'm so confident, I'm unstoppable today, yeah. Unstoppable today, unstoppable today. I'm unstoppable today, unstoppable today, yeah. Unstoppable today, unstoppable today. I'm unstoppable today. Put my armor on, show you how strong I am. I put my arm around, I'll show you that I, yeah, 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 tamai.
Rieccoci, siamo di nuovo con Alex Cendron, attore, ma insomma ormai anche direttore artistico di un festival importante a Treviso che si chiama Gea. Fra poco appunto ritorna in scena insieme a Fausto Russo Alesi in un titolo importante, ci ha raccontato nella prima parte, che sarà un appuntamento essenziale della sua prossima stagione. Noi però a Letti e Lettini, come sapete, ai nostri ospiti chiediamo anche qualche consiglio di lettura. Possono essere libri del cuore, cioè quelli della vita, quindi non necessariamente recenti, oppure anche uscite piuttosto di stagione, diciamo così. Cosa vuoi consigliarci, Alex?
Allora, io ti consiglierei due libri, proprio sui due fronti di cui tu hai parlato. Parto dal più recente. Anche, come dire, se l'ambientazione è tutt'altro che estiva, si chiama Il dolore crea l'inverno di Matteo Porru, che è un giovanissimo ragazzo che io ho scoperto guardando dei programmi in televisione. Lui a volte va come opinionista e mi ha stupito, perché è un ragazzo veramente molto giovane, lo chiamano appunto per portare l'opinione, come dire, neanche dei millennials, delle generazioni ancora più recenti. E questo libro è un romanzo in realtà, si chiama appunto Il dolore crea l'inverno, di Garzanti, che io ho letto adesso, ed è ambientato in questo paesino della Russia disperso, inventato dal nome impronunciabile, che è coperto di neve, ed è un romanzo che non è un giallo, ma ha strutturato, è notevole per me, soprattutto per l'età che ha, il modo e lo stile che ha di scrivere mi ha molto affascinato, perché ha questo racconto con un grande mistero che incombe, che chiaramente snocciola lungo il romanzo, che è anche metafora della vita, della neve vista come qualcosa che nasconde, e questo protagonista è colui che in questo paesino spazza la neve, e quindi ha di questa famiglia che ha come mansione quella di pulire le strade e di togliere la neve, ma la neve è fatta per nascondere, e si scoprirà lungo, insomma, non voglio spoilerare troppo, ma lungo il viaggio, un viaggio nel passato di quest'uomo, perché emerge un cadavere dalla neve, perché arrivano, insomma, degli scienziati, dei geologi a cercare, insomma, se c'è del petrolio, e le manovre che fanno portano a smuovere la neve, e esce questo cadavere che porterà alla luce ben altro, insomma. Quindi è un romanzo veramente che mi ha colpito. L'ho letto sotto l'ombrellone già in due giorni fa, insomma, per questo te lo cito, perché è proprio una scoperta molto recente, ma lo consiglio fortemente, anche se parla di neve, di freddo, di qualcosa che è totalmente diverso dall'estate, dal caldo.
Ecco, mi sembra molto interessante, ed è relativamente recente. Invece dicevi che hai anche un libro che appartiene un po' alla tua storia?
Sì, questo diciamo che non è recentissimo, e ora è difficile trovarlo, perché credo sia esaurito dalla casa editrice che l'ha pubblicato, ma contattando poi l'autore, che è Mariano Tomatis, che in realtà si chiama L'arte di stupire, ed è un libro che quando ho letto mi ha veramente cambiato la vita in qualche modo. Non l'ho letto in gioventù, l'ho letto forse una decina d'anni fa, però io lo conoscevo Mariano perché lui è un esperto di magia, di illusionismo e di mentalismo, che è una materia che mi ha sempre molto affascinato, soprattutto il mentalismo nell'ottica di una forma di magia, di illusionismo non kitsch, diciamo così, cioè priva di carte, cartine, lustrini e frac, ecco, che mi affascina meno, ma è molto concentrata più sulla regia del numero, sul trucco che c'è ovviamente, ma sulla regia e sul fatto che sembra, come dire, non usare trucchi così concreti. Quindi io ho letto una serie di libri di lui su questo, oltre che una serie di libri, anche ha scritto un libro anche su Gustavo Roll per il CICAP, perché lui è un illusionista che è scettico, nel senso che è un grande esperto di trucchi, ma ha conservato questo grande fascino per la meraviglia, che ha messo nei suoi libri e soprattutto nel libro appunto L'arte di stupire, che mi piace, mi risuona molto, perché io appunto sono un grande scettico, non credo a a energie, a cose strane, però ne sono fortemente affascinato. E quindi questo libro che affronta il tema dello stupore, della meraviglia e di chi lo mette in atto e di chi lo mette in atto anche, come dire, veramente quasi come una missione segreta di vita. Lui nel libro invita anche a fare delle cose veramente molto, molto particolari, di quelle, non so, prendi il libro, lo regali a qualcuno senza dire nulla, oppure fai, cioè, qualcosa che suona un po' come dei gesti, delle performance invisibili, tutte sulla tematica di regalare stupore e meraviglia, che secondo il libro, secondo lui, insomma, è un ingrediente indispensabile della vita. Poi lui è molto attento alle tematiche politiche, alle tematiche di genere, è una persona che mi onoro, appunto, dopo i primi libri di magia, di illusionismo, io che ero, insomma, affascinato, gli ho scritto, gli ho chiesto informazioni, eccetera, da lì è nata un incontro e un'amicizia che sono veramente molto orgoglioso di alimentare e di coltivare. E appunto lui ha un sito che si chiama marianotomatis.it, forse Wonder Injector, forse si chiama così, ma su Google si trova, e dal libro e dal sito è possibile contattarlo e avere il libro, che lui credo abbia ripubblicato con qualche casa editrice minore, perché appunto non sono quei libri che lui ha pubblicato perché gli richiedono, perché ha scritto dei libri, lui è un informatico matematico, per cui ha pubblicato una decina di libri, però appunto deve rispondere molto a delle dinamiche poi di mercato. Invece libri più su questo fronte qua fa fatica poi a venderli, oppure l'ha pubblicato ma poi appunto non è un libro che poi ripubblicano nel tempo, e quindi si è attivato per conto proprio.
Ricordiamo il titolo.
Sì, L'arte di stupire.
Benissimo.
Sì, a me piace molto Aida, Adriano Gaetano, mi piace moltissimo, e Gaetano mi piace lui, cioè, insomma, io chiaramente no, lo conosco, lo conoscevo, però non l'ho mai approfondito, e nell'ultimo tempo, gli ultimi giorni, insomma, gli ultimi mesi lo sto ascoltando molto e mi affascina molto, e Aida, insomma, lo trovo molto, non so, moderno e connesso a molte tematiche anche politiche ancora calde, ecco, nonostante siano passati molti anni da quando è uscita la canzone.
Eh beh sì, lui era un visionario effettivamente, che vedeva molto lontano, come sempre con i visionari uno se ne rende conto dopo, no? A decenni di distanza.
Brava.
Bene, allora noi salutiamo Alex Cendron, gli auguriamo buona estate e naturalmente lo aspettiamo presto, nostro ospite per il prossimo debutto, e intanto ascoltiamo Aida di Adriano Gaetano. Ciao ciao!
Le sue istantanee, i suoi tabù, le sue madonne, i suoi rosari e mille mari, e alala, i suoi vestiti di lino e seta, le calze a rete, Marlene e Charlotte, e dopo giugno il gran conflitto, e poi l'Egitto e un'altra età, marce spastiche e federali sotto i fanali, l'oscurità. E poi il ritorno in un paese diviso, più nero nel viso, più rosso d'amore. Aida, come sei bella.
povertà, i salari bassi, la fame bussa, il terrore russo, Cristo è Stalin. La democrazia e chi ce l'ha, e poi 30 anni di safari fra antilopi e giaguari, sciacalli e la pelle. Aida, come sei bella.
Seconda parte di Letti e Lettini di questa settimana, come sempre andiamo a scoprire una nuova libreria indipendente con Pachi Ferrara, siamo a Gallipoli.
Le radioascoltatrici e i radioascoltatori mi perdoneranno se indugio in Puglia, nella mia terra, ma scendiamo da Bari verso il Salento e arriviamo a Gallipoli, dove non ci sono solo l'Usulo e l'Umare Luientu, la movida che tutti conosciamo, ma anche uno splendido borgo, l'isola di Sant'Andrea, il castello. E oggi vi voglio portare, anzi andiamo insieme, perché ne anch'io conoscevo questa realtà molto giovane, nello spazio e associazione Macaria, insieme ad Andrea Donaera. Ciao Andrea.
Ciao, ciao, grazie mille per l'invito.
Grazie a te, Andrea. Io una cosa che chiedo sempre a questi librai che fondamentalmente potrei non incontrare mai, e quindi anche a delle biblioteche, delle librerie, scusami, che potrei non conoscere, di fare un po' da flâneur, no? Bighelloniamo un attimo per Gallipoli e portami verso e poi dentro la tua libreria.
Va bene, Gallipoli in realtà, nonostante sia una delle mete turistiche più famose d'Europa, è una città piccolina. Quest'anno addirittura è scesa sotto i 20.000 abitanti l'inverno, l'estate diventa 1 milione. E ci sono fondamentalmente solo 3 punti nevralgici: c'è il lungomare, quello poi, no, dove si sfocia sulle spiagge, il divertimentificio e quant'altro, c'è il centro storico e poi c'è il Corso Roma, che è l'unica, è la strada centrale. La nostra libreria è proprio in Corso Roma, si entra a Gallipoli, la strada principale che si incontra è questo corso, e all'inizio di Corso Roma c'è una galleria commerciale con all'interno il pub più frequentato di Gallipoli, e di fronte a questo pub si trova questo posto stranissimo che si chiama Macaria Libri e Altre Magie, che sembra centrare molto poco con il turismo gallipolino, con le discoteche, il divertimento, ma ci siamo. Forse piacciamo alla gente proprio per questo, essere così eccentrici, ecco.
Ecco, Macaria, dicevi, Indie Book è magia.
Indie Bookshop, sì, diciamo come identità di brand siamo un Indie Bookshop, cioè una libreria indipendente. Bottega culturale, perché noi settimanalmente organizziamo eventi, incontri, corsi, laboratori, almeno uno o anche due a settimana, quindi però diciamo sull'insegna abbiamo scritto libri e altre magie.
Ma questo arriveremo. A me piace questo nome, un nome che ho provato a spulciare un po' sulle vostre pagine, è interessante perché contiene, no? Che cosa? La componente, sì, della magia.
Sì, Macaria vuol dire stregoneria, sì, magia, esatto, sì, in dialetto salentino.
Perché i libri effettivamente ti conducono come un incantesimo, ti portano per incantamento verso dove? Cioè, dove lo avete pescato questo nome molto curioso che mi ha subito colpito?
Io sono un grande appassionato di linguistica locale, insomma, sono di quelle persone che, nonostante insomma aver vissuto fuori, continua a parlare, a pensare, a sognare in dialetto. Mi sembrava adatto provare a dare questo collegamento fra il concetto di magia, di stregoneria e i libri. Se ci pensiamo, in inglese la parola to spell, no? Fare lo spelling vuol dire scandire bene una parola, ma to cast a spell vuol dire anche lanciare un incantesimo, quindi la parola è in qualche modo la magia più potente che ci sia, e le parole più belle si trovano nei libri. Quando delle parole diventano molto belle, messe insieme una accanto all'altra, creano nuovi mondi, per noi, per la mia idea di letteratura, c'è un grande accostamento alla magia.
La parola è l'incantesimo per eccellenza, effettivamente,
certo,
con quello che riesce a spingere, smuovere, suscitare. E devo dire che anche la Puglia, ora tutti diranno ma sono un nostalgico, no, non voglio fare questo qui dalla redazione di Via Oleario 5, però è una terra a suo modo magica, no? Parlavamo di turismo, di come Gallipoli da i suoi abitanti addirittura arrivi a 1 milione.
Sì, più o meno si è arrivati ad avere picchi di questo tipo nell'area metropolitana, naturalmente attorno a Gallipoli, perché ripeto, Gallipoli in sé è davvero piccola, e i disagi estivi, insomma, piuttosto noti anche alle cronache, sono dati dal fatto che la città è molto piccola e non riesce ad accogliere tutte queste persone. L'inverno, infatti, poi Gallipoli diventa un posto completamente diverso. Tutte le persone che conosco, magari gli scrittori, le scrittrici che vengono in libreria a presentare i loro libri d'inverno, rimangono scioccati. Ti dicono, ma è incredibile questo posto, non avrei mai detto che Gallipoli potesse essere questa sorta di Twin Peaks mediterranea, un po' gotica, un po' spettrale.
Però penso che l'estate porti anche un altro tipo di lettori, no?
Sì, è un po' strana la dinamica, se dobbiamo parlare proprio di clienti, clientela, lettori e quant'altro. Io dico sempre che l'estate sembra di avere una libreria in Italia. mentre invece l'inverno bisogna avere a che fare con un territorio molto peculiare. Il Salento è un posto a bassissima scolarizzazione, con pochissimi lettori, pochissimi appassionati di libri, e quindi noi offriamo un prodotto attorno al quale non c'è una vera domanda, quindi dobbiamo anche generare una domanda, e le attività di una libreria come la nostra sono tutte volte a dire: venite che qui c'è un mondo che può piacervi anche se ancora non lo sapete. Tendenzialmente è questo, il territorio salentino in generale soffre di questo tipo di carenza culturale, e infatti noi per aprire abbiamo vinto un bando europeo, non abbiamo aperto con, diciamo, un investimento personale. L'Europa ha visto che nell'area salentina c'era un allarme, un'assenza di librerie, un'assenza di eventi culturali e letterari, e ci hanno detto: vi diamo un piccolo budget a fondo perduto, provate a fare qualcosa. E noi ci stiamo provando.
Sì, infatti siete stati vincitori del bando PIN, e con l'associazione vi state impegnando quotidianamente, insomma, a portare cultura là dove sembrava non esserci forse neanche la richiesta. State creando appunto un nuovo polo. Ma io vorrei anche a parte che siete giovanissimi, nascete nel 2021, mi dici?
Sì, esatto, sì. Abbiamo aperto poi nel dicembre 2021.
Incredibile, una libreria indipendente giovanissima che ha un ricordo del Covid, perché i dati sulle librerie indipendenti causate dal Covid, cioè i dati sul Covid per quanto riguarda le librerie indipendenti, insomma, non ci hanno mai fatto sperare bene.
Infatti la sfida anche del bando europeo, del progetto PIN, era proprio questa, no? Provare a creare qualcosa anche reduci dalle dinamiche della pandemia. Per noi infatti il primo inverno, insomma, abbiamo aperto dicembre 2021, nell'inverno del 2022 ancora c'era il Green Pass, le mascherine, ed è stato complicato convogliare attenzione, far venire comunque in uno spazio di 50 metri quadri, la libreria piccolina, persone a ascoltare gente che parla di libri, fare corsi, laboratori, ed è stato faticoso, però era un punto nodale della sfida, no? Il concetto di rinascita, ripartenza, sì. Ricominciare partiva anche dal ricominciamo con una realtà nuova in un paese che non ha mai avuto nulla del genere.
Ecco, quindi in un paese che non ha mai avuto nulla del genere siete davvero dei pionieri con la vostra associazione. Parlavi appunto di svariate attività, quindi non siete solo libreria, avete creato un vero e proprio hub culturale. Ce ne racconti qualcuna?
Sì, noi facciamo a cadenza regolare corsi, workshop o laboratori di vario tipo. Siamo molto, come dire, accoglienti da questo punto di vista. Se un cliente magari è un professionista della fotografia e vuole fare un workshop su di fotografia, proviamo a organizzarlo, ma pure incontri su come si fa a pubblicare un libro. Le persone curiose che vorrebbero magari hanno un manoscritto e vorrebbero pubblicarlo, chiamiamo dei professionisti e vengono a fare questi seminari, workshop. Ma abbiamo fatto davvero tante attività, anche cose tipo come leggere tarocchi, corsi di cultura esoterica, che è un ambito che appassiona moltissimo.
Ecco che ritorna la magia di Macaria.
Certo, sì, il nostro reparto esoterismo è quello che ci fa pagare l'affitto, dico sempre, perché è quello più amato. Quindi sì, si tratta di attività di questo genere, che poi gruppi di lettura, laboratori di scrittura, che determinano anche la nascita non solo di una clientela di lettori, ma proprio di una comunità di persone. Io non passa giorno, insomma, in cui non ci sia qualcuno che passa a trovarmi in libreria, anche solo per un saluto, anche per offrirmi un caffè, perché si è creata una comunità di persone vicine al posto come atmosfera, non solamente come cliente che va in libreria e compra.
Spulciando un po' sulla rete, ho visto che siete anche in area di festival.
Sì, più o meno. Noi siamo, come libreria, collaboriamo con questa rassegna del comune di Gallipoli che si chiama Due Rive. È una rassegna organizzata dal comune di Gallipoli e dal comune di Tricase, che invece è sulla sponda adriatica, mentre Gallipoli è sulla sponda ionica, west e east coast salentine. Adesso ho organizzato questa rassegna fra questi due comuni. Io non sono il direttore artistico, insomma non mi occupo di quel lato, però noi come libreria offriamo tutto il supporto necessario. È una rassegna con vari eventi durante l'estate. È venuto Daniele Mencarelli, ora abbiamo fatto un incontro sulla nuova letteratura pugliese con Giulia Falsea e Giovanni Bitetto, due esordienti, pugliesi, adesso a breve avremo Antonio Moresco, insomma sono non ci mancano le attività nemmeno l'estate, ecco.
Bene, bene. Io inizierei ad avvicinarmi pian piano ad entrare in libreria, perché mi ci hai portato davanti ma non l'ho ancora vista dentro.
Okay.
Faccela immaginare, facci toccare i libri.
La libreria, come dicevo prima, è piccolina, sono 50 metri quadri, un posto così, è rettangolare, è pienissima di libri. La mia idea era quella di far scoppiare, far sentire le persone sopraffatte, piacevolmente sopraffatte dei libri, entrare in un posto in cui sbucano libri da ogni angolo, ed effettivamente così. Ci sono tanti tavoli al centro, tappeti neri, e poi tavoli pieni di libri, e tutte le mura sono circondate di librerie pienissime, pienissime di libri, e di fronte però la prima cosa che si vede è questo muro nero che contiene tantissimi quadretti provenienti dall'immaginario estetico esoterico salentino, del folklore pugliese, il tarantismo, la magia delle erbe, la magia delle macare, appunto, delle streghe, tutti questi quadretti che piccolini ma che vanno a riempire questo muro nero, e poi ai piedi di questo muro sono due poltrone dove ospitiamo gli ospiti per le serate, per gli incontri e quant'altro. Quindi è un vero e proprio salotto pienissimo di libri, ecco.
Mia madre è preoccupata, mi dice che non sa che fine farò a stare da solo in questa città. E ho visto quel mio amico con la sua famigliola, mi ha detto: amico attento che il tempo vola, e la vita lo sai è una sola, ma io ancora in giro con chi è come me a prenderci la notte, pur sapendo che domani viene a chiederci perché. Ma si staremo a vedere, ma con gli occhiali per non farvi vedere cosa portiamo giù in fondo agli occhi, e vi offriremo da bere, e ad ogni vostro come stai risponderemo in fondo: dai, va tutto bene, va tutto bene. Due bevecchietti davanti a un bel camino, di cui è rimasto solo il fumo. Ma se anche tu ti senti come me, raggiungimi stanotte, che ci importa se domani viene a chiederci perché. Ma si staremo a vedere, ma con gli occhiali da sole in faccia, per non farvi vedere portiamo giù in fondo agli occhi, e vi offriremo da bere, e ad ogni vostro come stai risponderemo in fondo: dai, va tutto bene.
Ecco, e io pian piano in questo salotto mi ci siedo e ti invito a svelarci il primo consiglio di lettura.
Il primo consiglio di lettura è Antonio Moreschi, ho citato poco fa, proprio perché insomma a breve verrà da noi a Gallipoli e in Salento a fare un tour. Antonio Moreschi è considerato da molti, anche da me, uno dei più grandi scrittori italiani viventi, ma insomma a prescindere comunque rimarrà per sempre come uno dei più grandi scrittori italiani, e recentemente è stato ristampato quello che secondo me è il suo libro più centrale, non il migliore magari, perché il suo capolavoro è sicuramente Canti del Caos. La Lucina, però, quello che vorrei consigliare, è un capolavoro, un gioiello di grande letteratura, ottimo per capire cosa fa Antonio Moresco con la sua letteratura. È il libro più utile per comprendere cosa può fare la letteratura italiana contemporanea e cosa fa questo scrittore, i suoi temi, la sua scrittura, le sue storie, il suo approccio proprio al concetto di narrativa. E quindi recentemente è stato ristampato dalla casa editrice SEM, la prima edizione era Mondadori, e quindi sì, vorrei consigliare questo libro, che è uno di quei libri che posso pensare come trasversali, cioè possono piacere un po' a chiunque, soprattutto se magari si ha il blocco del lettore, no? È uno di quei libri che ti fanno voltare pagina, ti fanno stare dentro un mondo, ed è molto 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 bello, molto piacevole da leggere.
Qual è la tua tecnica per, perdonami il termine, rifilare un libro anche straordinario, consigliarlo a chi magari è spaesato in libreria? Come ti approcci? Perché io sono sempre affascinato un po' dall'etologia del libraio.
No, la mia tecnica, virgolette, è quella di non esserci, essere un fantasma, perché conoscendo comunque le persone del posto che entrano in una libreria e gli sembra un mondo strano, hanno bisogno del loro spazio e del loro tempo. L'estate, quando vengono invece i turisti, comunque persone invece magari più abituate al concetto di libreria, voglio far sì che sia la libreria a parlare loro. E poi sono però lì a disposizione nel momento in cui un cliente mi chiede qualcosa, un consiglio e tutto il resto. Quindi il primo approccio è: non ci sono un fantasma, vaga tu. Da noi c'è sempre un certo tipo di musica di sottofondo, c'è la giusta atmosfera, e quindi la persona vaga. Quando mi viene chiesto qualcosa, mi sento molto simile a un commesso di un negozio di vestiti. Faccio vedere dei libri e gli dico alla persona: provateli, siediti sulla poltrona, guardati le prime pagine, guardati la storia, guardati la quarta di copertina. Da quello che mi hai raccontato di te, forse questi 5-6 libri, uno di questi forse può fare per te, oppure più di uno, però devi provarteli. Provateli, stai che prendi il tuo tempo, come quando vai in camerino in un negozio di vestiti.
Io ti ringrazio per questo primo consiglio, perché tra l'altro, preparandomi, rileggendo, ho letto uno degli incipit più belli che non rileggevo da molto. È straordinario, invito a tutti a rileggerlo. Sono venuto qui per sparire, se non erro, ricordo a memoria. Però è un libro che parla di montagna, è un paesaggio così diverso rispetto al tuo Salento. C'è qualcosa che li unisce in questa storia?
Ma io credo invece che li unisca, naturalmente sono esteticamente, visivamente profondamente diversi, ma il mood, l'atmosfera che circonda la montagna di Moresco, della montagna della Lucina, è molto simile al perdersi, al non essere rintracciabili, che può avvenire in un paesello sperduto nell'entroterra salentino, in queste campagne a perdita d'occhio che adesso hanno anche questi ulivi tutti morti, e ci si può davvero nascondere in questi paesi da 200-300 abitanti, dove nessuno ha interesse a sapere chi tu sia, quindi quel senso di essere lontani da tutto, non rintracciabili, che dà la montagna di Moresco, molto simile a quello che si può ottenere venendo a fare un buon ritiro salentino, ecco.
Passiamo da Moresco a un altro consiglio di lettura, sono ben due. Il secondo anche mi è incuriosito, però ti dirò la verità, non mi sono preparato, quindi convincimi e convinci le nostre radioascoltatrici e i nostri radioascoltatori.
Ah beh, il secondo consiglio è Ada Brucia di Ania Trevisan, un romanzo uscito per l'editore FQ, se non sbaglio nel 2020. O nel 2021, forse 2020, non ricordo bene la data. Perché lo consiglio? Perché noi come librerie siamo molto molto vicini e interessati alla letteratura degli esordienti. Noi come libreria facciamo anche un podcast che si chiama Trame, che vorrebbe dire un numero infinito di trame, ma al contempo un trame rame in dialetto salentino vuol dire interiore, viscere. E quindi facciamo questo podcast in cui invitiamo possibilmente di persona autori e autrici all'inizio del loro percorso, al primo, al secondo libro, esordienti o comunque emergenti, per chiacchierare con loro e farli conoscere attraverso questo podcast che poi viene fatto dal vivo in libreria. Anya Trevisan, secondo noi, è uno degli esordi più interessanti degli ultimi anni, quello di Anya Trevisan, e di fatti conferma di ciò, lei vinse con questo romanzo il premio POP, il premio Opera Prima della Fondazione Mondadori. È un'autrice giovanissima, se non sbaglio ha scritto il romanzo attorno ai 21-22 anni, che racconta una storia molto dura, molto complessa, molto complicata. Non è un libro di consiglio a chiunque, è un libro di consiglio a due categorie di persone: chi è davvero curioso di conoscere che sta succedendo oggi nella letteratura italiana, come scrivono i nuovi, i giovani, le giovani scrittrici, i giovani scrittori, come scrivono, cosa scrivono, lo consiglio quindi alle persone che sono curiose così, oppure le persone che sono lettori forti, persone voraci, perché per comprendere appieno un libro come Ada Brucia bisogna conoscere molto bene la letteratura di Nabokov, bisogna conoscere molto bene un certo cinema horror, ma non estremo, un certo cinema di art horror. Ecco, è una storia dura che parla di pedofilia, in cui c'è una bambina che viene rapita da un uomo adulto, ma questo determina un rapporto stranissimo tra i due. Infatti il sottotitolo è Storia di un amore minuscolo. Sì. Quindi prova a rintracciare le pieghe più torbide di quel sentimento che è l'amore, che nella letteratura naturalmente si può raccontare in tantissimi versi. Nel romanzo di Anya Trevisan prende una piega inaspettata, sconvolgente, ma a suo modo alla fine anche catartica, ci fa capire molto bene che cosa può anche essere l'amore, anche nei peggiori dei casi.
Ci parlavi, ti ringrazio anche di quest'altro consiglio, tra l'altro interessantissimo, me lo segno anch'io perché io amo gli esordienti ed è pregevole l'impegno che ci mettete nel proporre una scelta nuova e di penne freschissime. Però mi dicevi che avete anche un podcast.
Sì, noi abbiamo il Magaria Podcast, che sono quasi tutti gli incontri che facciamo, li registriamo, si trovano su Spotify. Adesso stiamo un po' indietro, dobbiamo caricarne un po' perché non c'ho il tempo di mettermi a fare anche questo, però piano piano carico tutto, però quasi tutti gli incontri che facciamo li registriamo e li mettiamo nel Magaria Podcast. Però poi abbiamo questo podcast specifico che cominciai io da solo come Andrea nel 2020 durante il lockdown, che si chiama Antrame, e che poi quando abbiamo aperto la libreria è diventato un podcast della libreria. Trame, nuove storie, nuove voci, sta su tutte le piattaforme, gratuito, Spotify, YouTube, e ora che abbiamo aperto la libreria è diventato anche un podcast video, quindi si può anche vedere su YouTube.
Andrea, io ora ho una gran voglia di correre a Gallipoli, scendere non solo per tornare a casa, ma venire a trovarvi. Vi ringrazio ringrazio Macaria, ringrazio te e i tuoi collaboratori per questa chiacchierata insieme. Ma prima di lasciarci, voglio chiedere dove vi troviamo sui social?
Su Instagram e su Facebook.
Come Macaria?
Macaria, libri e magia, sì.
Ottimo. E infine voglio chiederti di regalare alle radioascoltatrici e ai radioascoltatori di Radio Popolare un brano.
Sì, io vorrei proporre Spellbound di Siouxsie and the Banshee, che è questo, insomma, un brano un po' datato degli anni Ottanta, che però lo sento molto vicino alla libreria. Mettiamo spesso questo tipo di musica e questo tipo di sonorità. Non siamo una libreria in cui c'è la musica jazz sottofondo, ecco, mettiamo musica dark wave, hard rock, cose così. Quindi è un brano che circola molto spesso, chi viene in libreria lo può sentire molto, molto frequentemente, ecco.
Bene, allora correremo a comprare i tuoi due consigli di lettura per l'estate e ci metteremo anche questa sopra. Grazie Andrea.
Grazie
mille.
Grazie a voi.
From the cradle bars comes a beckoning voice, a thing spinning. You have no choice.
take them back.